E sia più semplice dire così. Loro, dopo sta vicenda qua, fanno il passo. Leva lo strollo Brigida, e che ti sei addormentato, ci fa anche un. È vero che si è mangiato da un paio d'ore, però. Loro fanno questo tipo di comunicazione, poi sono costretti a fare la marcia indietro sull'IRPEF. Ci aspettavamo la marcia su Roma, fanno la retromarcia su tutto, questi sono una roba incredibile. Fanno la retromarcia su tutto, compreso sull'IRPEF agricola, e qual è la conseguenza di questa retromarcia? Che viene fuori il dato che l'IRPEF agricola per il 94% prendeva gente che guadagna meno di 15.000 euro. Altro che i ricchi esentati da Renzi, a meno che non si voglia dire che uno che guadagna 10.000 euro l'anno è un ricco, ci vuole un po' di fantasia. Ma la cosa incredibile sono i giornali che dicono: viva Giorgia che ha abbassato le tasse agli agricoltori. Voi capite che questo è tutta comunicazione. E allora noi abbiamo bisogno di dire: come facciamo a far passare le nostre idee, le nostre speranze, il nostro ottimismo? Noi abbiamo molte cose da dire, molte speranze da condividere, ma non abbiamo gli strumenti perché non siamo influencer, non vogliamo esserlo. Noi vogliamo dire che l'Europa ha bisogno di essere rilanciata, a cominciare dall'idea di Stati Uniti d'Europa, di superamento del diritto di veto, di una piccola regola che se un paese non rispetta lo Stato di diritto, per esempio l'Ungheria, il contribuente italiano smette di pagare le tasse per gli ungheresi che non rispettano. Tu, se vuoi stare in Europa, rispetti le regole, se no non prendi i miei soldi, punto, perché i soldi glieli stiamo dando voi agli ungheresi come ad altri paesi. E tutto questo ragionamento mi porta a dire che noi abbiamo da rilanciare il nostro messaggio di speranza, farlo anche attraverso un investimento in tutto ciò che caratterizza la nostra italianità. Per esempio, io dico, mi ha colpito questo editoriale che ha scritto un importante giornalista, un importante professore sul Corriere della Sera, ha detto che su 100 euro di soldi, su 100 euro che vengono investiti in ricerca in Europa, sapete che 98 vanno alle materie tecnico-scientifiche e solo 2 alle materie umanistiche. Ma noi siamo l'Italia e l'Italia ha bisogno di rimettere al centro la bellezza della storia dell'arte, la bellezza della cultura, la bellezza della scuola. Abbiamo bisogno di recuperare quell'idea che la scuola è il luogo nel quale si rispettano i professori, cosa che talvolta non facciamo più, anche per colpa di noi genitori cinquantenni, che quando eravamo piccoli e i genitori venivano chiamati in presidenza, davano sempre i nostri genitori ragione ai professori. Noi diamo sempre ragione ai nostri figli e questo non va bene, perché contribuiamo a far perdere prestigio alla figura sociale dell'insegnante. E dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di dire che su questi temi ai nostri ragazzi gli va detto: ehi, alza la testa da quello schermo, non stare fisso sul telefonino. Il paesaggio, il mare, la bellezza che ci circonda è molto più bella dell'immagine sul telefonino che hai o dell'ultima immagine di Instagram, perché altrimenti creiamo una generazione di persone che sa tutto di quello che accade nel mondo e non si rende conto di quello che gli accade accanto. Quando nel 2020 io chiesi di riaprire le scuole e mi presero tutti per matto, io dicevo: guardate che se noi non riapriamo subito le scuole dopo il Covid, avremo una generazione che rischierà di soffrire per i problemi di salute mentale molto più di quello che voi immaginiate. E così purtroppo è stato, perché ci sono crisi di panico costanti tra i nostri ragazzi, magari non per il Covid, ma vi do un numero, perché io di questo vorrei parlare, altro che di quel benedettissimo Pandoro o del pacchero su Saturno. Io vorrei dirvi un numero che a me sconvolge. 2019, nuovi casi di bulimia e anoressia. Sapete quanti sono stati nel 2019? 687.000. 2023, 4 anni dopo, con nel mezzo il Covid, sapete i nuovi casi quanti sono stati? 1.700.000, più di un milione in più. Voi capite che questa cosa è devastante. Noi abbiamo avuto una chiusura delle scuole di 341 giorni contro la media europea di 138 giorni. Sarà anche un caso, ma la depressione che passa dal 14 al 24%, gli disturbi alimentari che crescono del 36% con il 48% di aumento dei ricoveri, sarà anche un caso, non lo metto in discussione, ma lo capite che questa è la priorità. Le avete viste le lacrime di una mamma quando finalmente la figlia esce dal percorso dell'anoressia? E guardate che non c'è una famiglia che non abbia un figlio, un nipote, un amico, un vicino che sappia quanto male fa questa cosa. Poi ci supera, io voglio dare un messaggio di speranza. Ma ci sono solo 128 centri in Italia per questa roba qui, hanno pure variato i soldi, poi fortunatamente il ministro Schillaci sulla base della pressione di Italia Viva è ripartito. Questi sono i temi di discussione, i salari, la salute mentale dei nostri figli, la centralità della cultura e della scuola, non le discussioni astratte e teoriche che ci fanno gli influencer, che prendono i like, che seguono l'algoritmo, che si compiacciono di essere apprezzati nei reels e nei video, ma che poi non toccano la vita delle persone. Vi faccio un altro esempio. 19 minuti alla fine, tranquilli. La salute, io ho una notizia per voi. Ragazzi, si sta invecchiando. Chi ha detto no? No, ecco, finalmente uno serio, okay, perché di solito quando dico questo c'è un gruppo, i renziani e gentaccia.
Sì, lo dice pure mia moglie.
Lo dice pure tua moglie, questo però occhio, ho fatto una domanda perché una volta ci hanno detto, ragazzi stiamo invecchiando, non mi ricordo dove ero, al nord, e uno mi dice no! E gli fatto signora, e che è grillina lei, cioè, stiamo invecchiando, come ha detto l'autorevole collega, e che è una novità, cioè no, è una buona notizia. Woody Allen diceva, invecchiare non è granché, ma è comunque meglio dell'alternativa. Quindi io su questo. Vi racconto, divento presidente del Consiglio. Prima riunione con i dirigenti del Ministero dell'Economia. Si alza uno e mi fa, sa, abbiamo un problema, presidente. Ma uno, qui non muore più nessuno. Sì, gli dico, guardi, con tutto il rispetto mi sembra una buona idea, perché effettivamente l'Italia è il paese con la più alta aspettativa di vita, siamo secondi dopo il Giappone come longevità, che è una ottima notizia. Però questo nostro invecchiare sta diventando non soltanto un invecchiare, ma un cambiamento ontologico della nostra società. Perché? Ne parlo nel libro. Ogni anno l'età media aumenta di 3 mesi, ok? Guardate che è un numero molto interessante. Il fatto che aumenti ci porta a dire che viviamo di più, ma un settantenne di oggi non è un settantenne di mezzo secolo fa. Perché un settantenne di mezzo secolo fa era un uomo che era sostanzialmente alla fine. Un settantenne, poi ciascuno c'ha i suoi acciacchi, non voglio aprire qui il dibattito tra i settantenni presenti. Ma in un settantenne, ci sono settantenni che fanno la maratona, settantenni che gestiscono associazioni sportive, settantenni che gestiscono attività culturali, settantenni che mandano avanti le famiglie, anche perché prima c'era un nonno e 4 nipoti, oggi ci stanno 4 nonni e 1 nipote, perché nessuno fa più figli, che è un altro grande tema, a parte la Vittoria che è una, dov'è? È laggiù in fondo, che è una figlia di questo territorio e grande colonna d'Italia Viva a Torino, anzi fatele un applauso e un abbraccio e un bocca al lupo a Michele Nallo. Però nessuno fa più figli. Il cambiamento di questa società pone 2 temi. Il primo, ne parlo nel libro, non posso approfondire troppo, è il tema del fatto che bisogna trovare un modello comunitario diverso da quello di prima. Faccio un esempio, io scrivo, le start-up vanno date ai giovani, certo, ma io dico, mettiamo 100 milioni di euro per 100 start-up da 1 milione a chi sta tra i 60 e gli 80 anni. Le start-up, sì, perché i 60enni, 65enni, 70enni, 75 anni sono vivi, dinamici, non è più come era mezzo secolo fa. Sono brillanti, hanno fatto esperienze a giro per il mondo o comunque su questo territorio, e quindi è un errore fare a meno della loro esperienza, tema che riprenderemo a parte. Ma il punto fondamentale riguarda la sanità, perché se noi a 70 anni abbiamo, io lo dico per me, perché se i 70 sono i nuovi 50, i 50 sono i nuovi 30, vi prego, interesse, conflitto di interesse, interesse pubblico, interesse privato in atto pubblico. Però il concetto che voglio, su quello voglio perdere un attimo, richiamando la vostra attenzione, è se noi passeremo, e io sono convinto che lo faremo, in Europa, la prima richiesta che dovremo fare è quella di recuperare i 37 miliardi di euro che l'Europa ci voleva dare per il MES sanitario e che solo la miopia politica di Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci ha impedito di prendere. I 37 miliardi di euro del MES sono fondamentali per riorganizzare la sanità. La sanità va riorganizzata anche con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è una parolaccia. Non credete a chi dice chissà cosa succederà. Bene che arrivi l'intelligenza artificiale. Capisco che parlare di intelligenza artificiale dopo avervi fatto vedere le immagini di Lollobrigida può creare serie complicazioni. Ma il punto chiave è che l'intelligenza artificiale ci permetterà di combattere e di vincere delle malattie che erano invincibili fino a pochi anni fa. Forme tumorali aggressive possono essere sconfitte attraverso le nuove tecnologie e contemporaneamente, se siamo sempre più una società meno giovane di prima, non la definisco vecchia, e c'è una generazione inedita, quella tra i 60 e gli 80 anni, anche il modello sanitario va cambiato. Ecco perché noi faremo la battaglia su questo. Però dobbiamo liberarci dalla cultura dell'algoritmo, che non riguarda solo la destra, riguarda anche la sinistra. Ecco perché noi diciamo no con questa destra, no con questa sinistra. Questa sinistra, il PD, ha sposato Giuseppe Conte. È già un'immagine abbastanza brutta. Ora io sono convinto di dovervi rovinare la serata parlandovi del vero capo del Movimento 5 Stelle, il pugliese Rocco Casalino, perché il capo è lui. Io e lui ci siamo incontrati quest'estate in spiaggia a Mykonos. Cioè, aspetta, non ero solo con lui a Mykonos. Stefano, grazie. Io sono con mia moglie a Mykonos in spiaggia e i miei figli. Arriva una telefonata, poi non ci, a proposito di 50 anni, non ci vedo più. Allora, Rocco Casalino. O te? Pronto? Non dire niente. Purtroppo siamo sulla stessa spiaggia. Adesso io mi girerò verso destra e uscirò. Tu ti girerai verso sinistra senza guardarmi. Nessuno si accorgerà che siamo nella stessa spiaggia e io non finirò sul Dagospia come frequentatore di resort di lusso in tua presenza. Fai come ti dico e nessuno si farà male. Clic. Mia moglie, chi era? Un amico. E che fai? Vado a trovare l'amico e mi incammino verso Rocco Casalino che non mi voleva vedere. Ciao Rocco, come stai? Però io ci scherzo nel libro. Ma Casalino è l'ispiratore di tutte le più grandi campagne di aggressione contro di me. Pensate a quello che mi hanno fatto su tutte le questioni. Pensate soltanto alla rabbia che è l'Evergreen. Io vorrei farla una discussione sull'Arabia Saudita con qualcuno. Sono anni che dico, guardate, bisogna sostenere i paesi arabi moderati perché sono l'unico baluardo all'arrivo della guerra santa islamica degli estremisti islamici. Lo dico da anni, vox clamans in deserto, unico a dirlo, e dico guardate che quello che è successo il 7 di ottobre del 2023 è che gli estremisti iraniani hanno finanziato Hamas per uccidere israeliani e per creare il caos, abbiamo visto la situazione disperata dei palestinesi in questa fase, ma è tutta un'operazione finalizzata a bloccare l'accordo tra Riyadh e Tel Aviv, a cui io volevo far seguire l'accordo tra Riyadh e il Vaticano per la pace dei figli di Abramo, avrebbe detto Giorgio Lapira. In questo ragionamento, se tu vuoi fare un dibattito serio, ti metti a ragionare delle vere necessità. Diritto dello Stato di Israele a esistere, diritto dei palestinesi a avere un proprio Stato, finanziamento dello Stato palestinese da parte di queste monarchie arabe moderate, che sono naturalmente forze che non hanno il nostro modello democratico, ci mancherebbe, ma sono le forze che possono impedire l'esplosione del Medio Oriente in una polveriera, pagando per la Palestina, non per finanziare i tunnel e i missili che Hamas manda su Israele e che portano di fatto all'assedio di Gaza, anche se anche su questo sarebbe interessante approfondire, ma che portano soprattutto a un livello di follia per cui un bambino palestinese oggi non ha futuro. Allora io voglio che un bambino palestinese abbia un futuro nel suo Stato e che le monarchie arabe moderate paghino per le scuole, per gli ospedali, per le fognature, per il sistema idrico, per far sì che quella terra torni ad essere veramente una terra santa.